come vi sarete accorti, questo episodio esce un giorno dopo rispetto alla sua scadenza originale. Perché in questi giorni, come vi ho già detto, sono un pochino impegnato tra lavoro e soprattutto le presentazioni del mio libro, che è La Coppa del Morto, storia di un mondiale che non dovrebbe esistere, pubblicato da Ultrasport. Parla ovviamente dei mondiali in Qatar, che si stanno giocando e anzi stanno concludendosi ormai in questi giorni, ed è ovviamente un punto di arrivo di tutto un lavoro che viene fatto qua su Pallonata in Faccia da diverso tempo. Per questo motivo, come è già successo nel precedente episodio, sto trovando anche molto difficile preparare degli episodi storici, come sono quelli che io, forse anche voi, preferiamo. Quindi restiamo sull'attualità anche oggi, con un approfondimento. Quindi non parleremo direttamente dei mondiali in Qatar, ma se volete informazioni al riguardo, seguite i social che poi vi dirò ovviamente alla fine dell'episodio. Parleremo invece di qualcosa di comunque attuale e molto importante, un concetto, una parola che sicuramente avrete sentito negli ultimi anni e che è diventata centrale nel discorso sportivo, non solo calcistico, internazionale e anche nazionale in realtà. Che cos'è lo sport washing? Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. È un termine oggi molto diffuso, ovviamente, quando parliamo di Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, ci viene quasi automatico nel calcio parlare di sport washing. Nel contesto anglosassone troverete indicata questa parola talvolta anche come sports washing, al plurale. Infatti non è solo uno sport, ma gli sport, ciclismo ad esempio. Qualcuno si ricorderà la squadra ciclistica dell'Astana, di proprietà del governo kazako. Oppure la Formula 1, il Gran Premio a Baku, in Azerbaijan, è un altro esempio di sport washing. Così come le Olimpiadi in Cina, invernali o estive. Oppure addirittura lo sci, i giochi asiatici invernali del 2029 saranno in Arabia Saudita, nonostante appunto sembri piuttosto strano da dire. Ma facciamo un passo indietro, qual è l'origine di questo termine? Secondo Kerry Maxwell nel Macmillan Dictionary, sport washing deriva da green washing, cioè chi si lava il volto utilizzando appunto politiche ecologiste. Il greenwashing si diffonde come termine a inizio anni 90 contro le aziende che appunto dimostravano una coscienza climatica solamente per nascondere alcune condotte di senso totalmente opposto. Ma sport washing come parola nasce nel 2015 all'interno della campagna Sport for Rights, coordinata dall'attivista e giornalista Rebecca Vincent, ed è lei appunto ad aver parlato per la prima volta di sport washing, mettendo in evidenza il tentativo dell'Azerbaigian di, cito testualmente, distrarre dai problemi sui diritti umani tramite prestigiose sponsorizzazioni o ospitando eventi sportivi. In quel caso erano i giochi europei del 2015 a Baku. In realtà, in termini puramente linguistici, la parola sport washing era già stata usata 3 anni prima, nel 2012, ma in senso completamente opposto. L'autore, Marcus Driver, aveva scritto sul suo blog War is Crime che lo sport washing era il brainwashing culturale degli Stati Uniti attraverso lo sport. Quindi qualcosa di completamente diverso dallo sport washing moderno, quello di cui parlava Rebecca Vincent. Oggi gli studiosi di politica, i politologi, fanno notare soprattutto il fatto che sport washing derivi concettualmente dal soft power. Il concetto di soft power, coniato nel 2004 dal politologo Joseph Nye, individua la capacità di un paese di influenzare gli altri attraverso la cooptazione e non la coercizione, cioè attraverso un potere soft invece di un potere hard, che può essere quello dell'economia o, più classicamente, della forza militare. Il riferimento tipico era al soft power degli Stati Uniti d'America, che sono una nazione che è in grado a livello culturale, attraverso il cinema, la televisione, l'arte, la letteratura e molte altre cose, di influenzare altre nazioni attraverso la propria capacità e la propria potenza culturale. Quindi un concetto molto più simile a quello di Sport Washing, usato nel 2012 da Marcus Driver. Lo sport washing, però, nell'idea di Rebecca Vincent, cioè quello moderno, come lo consideriamo noi oggi, è qualcosa di diverso, appunto. È l'utilizzo dello sport per ripulirsi la faccia, cioè il washing arriva proprio da questo. Ripulire la faccia di uno stato per guadagnare una buona reputazione internazionale. Da qui discende una cosa particolare, che chi fa sport washing sono governi che hanno grossi problemi di reputazione, quindi governi dittatoriali o comunque fortemente autoritari. In questi anni, infatti, lo abbiamo usato soprattutto per i paesi del Golfo Persico, oppure per la Turchia, o anche per la Russia. Pensiamo al caso di Gazprom, grande sponsor della Champions League, che ha avuto un ruolo importantissimo nel portare i mondiali di calcio del 2018 in Russia. Un altro aspetto fondamentale è comprendere perché lo sport washing emerge come concetto solamente in tempi recenti, 7 anni fa. Di fatto i paesi occidentali stanno ancora risentendo delle conseguenze di una crisi economica iniziata nel 2008. Una crisi finanziaria che diventa crisi economica, che poi innesca una serie di altre crisi, umanitarie, politiche, sociali, climatiche e sanitarie, ovviamente. Tutte queste crisi conseguenziali hanno indebolito la capacità di spesa dei grandi paesi e delle grandi multinazionali occidentali, per cui l'intervento sul mercato europeo e nordamericano, ma anche sudamericano a ben vedere, di paesi dittatoriali, statalisti, con una forte capacità di spesa perché tutto il potere è accentrato nelle mani dello Stato e con il potere anche quello economico, non solo politico, è divenuto fondamentale per tenere in piedi il sistema capitalista. Il nostro sistema ha bisogno di grandi investimenti, sempre maggiori, che oggi sono garantiti quasi unicamente da paesi ultra ricchi che arrivano ad esempio dal Golfo Persico, che sono incidentalmente anche dittature. Va però detto che il termine sport washing presenta alcune problematiche che andrebbero chiarite e poi affrontate, ovviamente, per essere più consapevoli della parola che stiamo usando e del senso che ha. Innanzitutto, non si tratta di un fenomeno nuovo. Vi sarà venuto il dubbio che probabilmente lo sport washing esiste da prima del 2015. Ecco, forse non avete idea di quanto prima stiamo parlando. Secondo Paul Christensen, professore di storia greca a Dartmouth, il primo caso di sport washing della storia risale addirittura al 416 avanti Cristo. Alcibiade, un politico ateniese, spese allora un sacco di soldi per concorrere alle Olimpiadi con 7 diversi carri, ottenendo un primo, un secondo e un quarto posto. Questo avveniva nel bel mezzo della guerra tra Atene e Sparta. La vittoria dei carri sponsorizzati da Alcibiade, ateniese appunto, fu una mossa geopolitica per dimostrare che Atene era ancora ricca e forte, anche se in quel momento era in grande difficoltà nel conflitto. Vincendo nelle corse dei carri, vincendo le Olimpiadi, Atene voleva dimostrare di essere ancora in grado di ribaltare le sorti della guerra. Siamo quindi davanti al primo caso in cui, attraverso un grande dispendio economico, uno Stato, una polis ovviamente, usava lo sport per cercare di dare un'immagine di sé diversa rispetto a quella che era percepita all'estero. In forme più moderne, lo sport washing ovviamente ci fa pensare a 1936, le Olimpiadi di Berlino, oppure, se restiamo al calcio, 1934, i mondiali in Italia, di cui ho parlato nell'episodio 22 di questo podcast. E poi ovviamente i mondiali più vicini a quelli del 2022, cioè 1978 in Argentina, l'Argentina dei colonnelli. Quindi direi che possiamo essere d'accordo sul fatto che lo sport washing come idea non nasce proprio adesso. Solo nel 2015 lo abbiamo identificato con una parola, ma il concetto che ne sta alla base è molto molto più antico. Il secondo punto che vorrei far notare è che questa parola ha una concezione fortemente etnocentrica. Per farla semplice, nessun governo occidentale viene accusato di sport washing, sebbene molti abbiano usato e usino lo sport, il calcio in particolare, per mandare un messaggio politico. Gli europei del 2020, la cui fase finale si è giocata in Inghilterra, erano chiaramente una mossa politica di Boris Johnson, che sfruttò quel torneo per cercare di migliorare la sua immagine, fortemente colpita dalle sue posizioni durante l'inizio della pandemia del Covid-19. Ma pensiamo anche all'amicizia tra Emmanuel Macron, presidente della Repubblica Francese, e Kylian Mbappé, miglior giocatore francese in attività. Prima delle elezioni dell'aprile scorso, aprile 2022, lo staff del presidente fece uscire la notizia che Macron era molto amico appunto di Kylian Mbappé, che i due si sentivano spesso e parlavano di calcio, di società e di politica. Un modo per mandare un messaggio agli elettori, magari quelli più indecisi, facendoli notare che il più grande calciatore francese, idolo dei giovani, specialmente delle banlieue parigine, era un grande amico personale del presidente e quindi Macron sostiene o è comunque vicino in qualche modo alle cause e agli interessi dei francesi di seconda generazione, i figli degli immigrati. Ecco, con i paesi occidentali usiamo solitamente il termine soft power, come detto appunto con gli Stati Uniti. Lo sport washing invece diventa una cosa da non occidentali, e solitamente i paesi non occidentali sono anche quelli all'interno dei quali troviamo paesi non democratici. Parliamo appunto di quelli del Golfo, della Cina, della Turchia, ma anche di paesi europei non occidentali come l'Ungheria e la Russia o la Bielorussia. Ecco quindi il problema di questo concetto. Separa i buoni, che non fanno sport washing, fanno soft power, dai cattivi, che fanno sport washing. Il termine quindi è fortemente etnocentrico, eurocentrico, occidentale centrico e fortemente discriminatorio, negativo. In tutto questo diventa anche importante però capire che la divisione dello sport washing non è solamente tra paesi autoritari e paesi democratici, ma anche tra i tipi di pubblico a cui si vuole rivolgere il messaggio dello sport washing. C'è un pubblico internazionale, gli stranieri, o un pubblico domestico, cioè il pubblico nazionale. Jules Boykoff fa una distinzione di questo tipo. Ad esempio, gli eventi di sport washing dedicati a rifare la propria immagine verso il pubblico locale, verso il pubblico di casa, sono ad esempio le Olimpiadi invernali di Sochi 2014, quando la Russia sfruttò questo evento, i giochi invernali, per mostrare un volto diverso del paese ai propri concittadini. Non era quindi un evento rivolto tanto al pubblico internazionale, anche se comunque era un evento internazionale, ma serviva a migliorare l'immagine interna, a rafforzare un'identità russa. E questa è dunque una differenza tra lo sport washing e il soft power, il quale invece è sempre rivolto verso l'esterno, mai verso l'interno. Lo studio di Boykoff, che vi metterò linkato nel testo del podcast, come tutte le cose che sto citando in questa puntata, parla anche di un altro aspetto che parte proprio da Sochi 2014. All'inizio dell'anno, del 2014 appunto, si tengono i giochi invernali in Russia e pochi mesi dopo, verso la primavera, arrivano l'annessione della Crimea da parte della Russia e l'inizio del conflitto nel Donbass, due eventi che, come sappiamo, sono confluiti poi, molto più di recente, a febbraio 2022, nella guerra in Ucraina. Un tema che mette lì appunto Boykoff è che spesso, anche se non sempre, lo sport washing può essere un modo per preparare l'opinione pubblica interna o anche esterna a un conflitto militare. Questa è l'idea che ha appunto relativamente al caso della Russia, dove prima i giochi di Sochi, poi i mondiali del 2018 sono stati un modo per rafforzare l'immagine russa interna ed esterna mentre si stava preparando l'inizio di una guerra contro l'Ucraina. E anche qui potremmo fare dei paragoni anche con la situazione in Qatar, che approfittando di questi mondiali si sta armando tantissimo. Sta acquistando armi e ottenendo personale militare straniero che viene ad addestrare la sua forza di sicurezza, la sua forza militare, in previsione non tanto di una guerra di invasione, una guerra d'aggressione verso qualche altro paese, ma più probabilmente per difendersi da possibili ingerenze militari straniere, in particolare dall'Arabia Saudita, che è la potenza egemone nella regione del Golfo. Ecco dunque un'altra interessante differenza tra lo sport washing e il soft power, che infatti non si mescola mai con l'hard power, cioè con la forza militare. Il terzo e ultimo punto che ci permetterebbe di mettere un po' in crisi il concetto di sport washing di cui parliamo oggi, è che è troppo semplicistico. Spesso questi regimi usano lo sport washing come parte di una strategia più ampia. L'obiettivo non è quindi ripulirsi la faccia attraverso lo sport, ma rafforzare, ad esempio, la propria strategia economica e diplomatica. In un suo articolo, anche questo trovate linkato nel testo del podcast, Stanis Ellsberg parla dell'Arabia Saudita e del suo progetto Vision 2030, che servirà per ottenere l'indipendenza economica dai combustibili fossili. È un progetto lanciato nel 2016 dal principe della corona, Mohammed bin Salman, e contempla un largo progetto di rinnovamento politico, economico e sociale dell'Arabia Saudita, attraverso investimenti e interventi statali su larga scala. Lo sport, che come vediamo è molto importante, abbiamo parlato dei giochi asiatici invernali, ma c'è anche la Coppa d'Asia del 2027, la candidatura a ospitare i mondiali del 2030. Ecco, tutti questi eventi di sport washing che sta inseguendo l'Arabia Saudita, che già ospita nel calcio la Supercoppa di Spagna e la Supercoppa italiana, sono solo parte di un piano più ampio. Ad esempio, l'Arabia Saudita sta investendo molto nell'acquisizione di quote di Boeing, Disney, Facebook, quindi aziende che lavorano in settori diversi dal turismo all'intrattenimento. Non è solamente lo sport. Ciò che dice Ellsberg, e lo cito direttamente, è che per l'Arabia Saudita lo sport non è solo sport washing, non è solo uno stratagemma per ripulirsi l'immagine in modo da sorvolare sulla preoccupante situazione dei diritti umani, ma è molto di più. È potere nelle relazioni internazionali. E lo stesso discorso fatto da Ellsberg per l'Arabia Saudita possiamo farlo bene o male anche per il Qatar, che ha progetti simili a quello di Vision 2030 e li sta perseguendo con metodi simili. Anzi, a ben vedere è l'Arabia Saudita che sta copiando un po' i metodi del Qatar, che ha iniziato molto prima a investire nello sport. Questa piccola riflessione spero serva a comprendere un po' meglio cos'è questa parola molto usata, quindi inflazionata e a volte svuotata di significato, e poter comprendere quindi meglio non solo le relazioni internazionali, ma anche il mondo dello sport, inteso non come qualcosa di chiuso, ma come qualcosa che è in correlazione col resto della società. Spero dunque che questa puntata sia stata interessante e utile in qualche modo, anche se un po' lontana dai temi trattati di solito da Pallonate in Faccia. Oggi abbiamo parlato un pochino meno di calcio, un pochino meno di temi strettissimi di attualità, e più che altro abbiamo fatto una riflessione ad ampio raggio su un tema che comunque resta di contemporaneo interesse. Prima di salutarvi, ovviamente, i contatti e poi l'aggiornamento sulle presentazioni della Coppa del Morto. Potete scrivermi alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Sui social mi trovate a @pallonateinfaccia blog su Facebook, @pallonatefaccia su Twitter e pallonateinfaccia su Instagram. Ogni domenica esce un nuovo articolo sul sito pallonateinfaccia.com, che è il punto di riferimento principale del progetto. Lì trovate gli articoli, l'aggiornamento sui podcast, tutte le piattaforme su cui potete seguire il podcast, i contatti e quant'altro riguarda appunto il progetto. Per quanto vi dicevo del podcast, lo trovate su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e altre piattaforme che, come vi dicevo, sono elencate nell'apposita sezione del sito. Se volete, lasciate una recensione sulla piattaforma che preferite di questo podcast, così lo aiutate a crescere. E se volete e potete, esiste la possibilità di fare anche donazioni economiche via PayPal o GoFundMe. Anche questo è tutto indicato nella sezione Sostenere il progetto sul sito di Pallonate in Faccia. Le presentazioni del libro La Coppa del Morto vanno avanti. Domani sera, domenica 11 dicembre, mi trovate alle 21 al Circolo Gagarin di Busto Arsizio, provincia di Varese. Poi, nella settimana finale dei mondiali, mi troverete lunedì 12 dicembre alle 18.30 a Nova, a Novara, martedì 13 dicembre alle 18 alla Fabbrica del Vapore di Milano per l'evento Campo Aperto Festival, un panel su Qatar 2022 in cui parteciperò parlando del mio libro, mercoledì 14 dicembre alle 18.30 presso l'Arci Bolognesi di Ferrara. giovedì 15 dicembre a Casnigo, Bergamo, venerdì 16 dicembre presso lo spazio About di Venezia alle 18.30, sabato 17 dicembre, in realtà non per la Coppa del Morto ma per il mio precedente libro, Storie Popolari del Calcio, di nuovo a Campo Aperto Festival, Fabbrica del Vapore, dalle 18, e domenica 18 dicembre, il giorno della finale, mi troverete in collegamento su Radio Nuova Resistenza tra le 15.30 e le 17.30 per parlare ovviamente di Qatar 2022. Dunque io vi ringrazio di nuovo tutti e tutte per l'ascolto, la fiducia e la condivisione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Pallonate in Faccia, che tornerà a essere ogni due venerdì. Ciao e alla prossima!